Ok, benvenuti in una nuova puntata del Kino Club. Oggi andremo spediti perché sia noi che l'ospite poi verso le 19. Cercherete voi di capire il giorno perché non ve lo dirò. Abbiamo un impegno, quindi cercheremo di andare spediti. Con noi oggi Gabriele Niola, che in realtà non ha bisogno di presentazioni perché penso e spero che tutti quelli che ascoltino la puntata lo conoscano, come è giusto che sia. Ma comunque lascerò una breve presentazione direttamente a Gabriele.
Ciao, sono Gabriele Niola, scrivo per Betteist, Wired, Esquire di cinema e serie TV, ogni tanto di videogiochi e da qualche anno sono il corrispondente italiano di Screen International.
Breve, conciso, ci piace.
Sì, i
Un
fatti
curriculum
separati
di
dalle
tutto
opinioni.
rispetto. Sì, esatto, siamo d'accordo come linea editoriale.
Sarebbe stato bellissimo se avessi detto ciao, sono Gabriele Niola, il più grande critico italiano. Sarebbe stato bellissimo.
Vabbè, diciamo che comunque su YouTube sei uno fra i più conosciuti insieme ad Alò, perché comunque sia il target che la presenza è quella, insomma, no?
Su YouTube,
Eh sì.
perché come mai? Cioè, io non ho una presenza su YouTube.
No, nel senso non c'è una presenza fissa, non hai un canale, eccetera, però per via di queste interviste tipo la nostra o comunque per video in cui appari sei comunque molto quotato.
Ok, mio malgrado, va bene.
Se non lo sapessi, adesso lo sai.
Adesso lo sai, va bene, ok.
Comunque, partirei con domande a raffica. Ti chiederei innanzitutto. Come si è evoluto il tuo lavoro di critico? Perché comunque non è una cosa, insomma, dell'altro ieri, e come secondo te, visti i recenti trascorsi dell'altro ieri, come è cambiato in vista di quello che è stato il problema pandemia, sia in Italia, ma comunque in generale la situazione del doversi reinventare come critico per, in un certo senso, fare questa missione umanitaria del riportare le persone in sala?
Allora, andiamo per ordine. La cosa più bella di questo lavoro è che cambia continuamente e continuerà a cambiare. Non è qualcosa che è endemico di questo lavoro di fare il critico, perché in realtà il critico è stato un lavoro che è stato identico per tipo 100 anni. Dico 100 perché in realtà parte dalla critica teatrale, poi è diventata critica cinematografica, eccetera, eccetera. Invece è in continuo cambiamento perché, come molte cose nella nostra società e soprattutto come il giornalismo, la tecnologia fa sì che ci siano sempre questioni nuove e sta cambiando di nuovo proprio in questo momento. E che è una cosa estremamente eccitante, bellissimo. Intere categorie di persone vengono spazzate via, non lavorano più, altre invece si devono riciclare. C'è una forte propensione all'arrivo del nuovo, cioè persone più giovani hanno un sacco di opportunità, che è una cosa che si tende a pensare che sia il contrario. Perché è vero poi che certe posizioni sono presidiate in maniera blindata dai vecchi, ma è anche vero che mai come in questo periodo storico è stato possibile per delle persone giovani che hanno idea, hanno voglia di fare, trovare nuovi canali. Una volta non era pensabile, cioè negli anni 60, per dire, ma 70, 80, uguale, si entrava nei giornali per scrivere di cinema e fare il critico. Perché io in questa maniera, non il critico accademico, si entrava nei giornali. E nel momento in cui entri nel giornale c'è uno sopra di te, che è quello, il critico titolare, magari ti fa fare delle cose, magari no, dipende da che tipo è. E poi tu, come in Il posto di Ermanno Olmi, aspetti che lui muoia e toccherà a te, qualunque sia l'età. E se entri nel giornale quando il critico titolare ha 35 anni, buona fortuna, ciao, è andata. E invece adesso ci sono tantissime possibilità. La pandemia ha fatto sì che ha costretto tutti quanti a ripensare i contenuti, che è una cosa che ha avvantaggiato i critici proprio, perché come tutte le cose, come tutti i lavori, anche questo è un lavoro, cioè è una cosa che le persone fanno tutti i giorni e quindi è normale che ti diciamo entri nella routine. Per cui ci sono delle convenzioni, ci sono anche degli automatismi, le cose si tende a farle tutte sempre un po' nella stessa maniera, perché si fa prima, perché già lo so com'è e ne posso fare di più. Se sono veloce, cioè se imparo a fare una cosa sempre nella stessa maniera, divento veloce a farla, se divento veloce a farla, ne posso fare di più. E quindi, no, si tende un po' a incancrenirsi, tutti fanno le stesse cose. Ora, nel momento in cui a un certo punto non sono più usciti film, ma bisognava continuare a scrivere per mandare avanti i siti che ci danno da mangiare. Ovviamente si è scritto delle cose che uscivano su piattaforme e televisione, ma non basta, chiaramente. Cioè, si è creato un vuoto pazzesco. Abbiamo cominciato a trovare altre cose da fare ed è stata di nuovo una cosa nuova, appassionante, interessante. Chi aveva un tipo di preparazione da critico, chiaro che è un po' avvantaggiato. Perché hai una conoscenza, magari un bacino di conoscenze maggiori, per forza. E se a questo tipo di conoscenza, per come sei fatto tu, ci affianchi anche un po' di conoscenza di cosa fanno le altre persone nel resto del mondo, cioè cosa si fa, quali novità ci sono, cosa posso fare, quindi la conoscenza proprio di come fare il mestiere, non solo la conoscenza teorica, ma anche quella pratica di cosa si possa fare, beh, insomma, non c'è limite alle cose che ti puoi inventare. Poi farle bene un altro paio di maniche e farle bene a livello commerciale, cioè che piacciano, che siano viste, lette, ascoltate, eccetera, eccetera, è un altro paio di maniche ancora. Però, insomma, le opportunità ci sono. Adesso stiamo ritornando a un regime più o meno simil vecchio stampo, simil, perché nulla sarà mai come prima, però quella roba lì rimane. E questo mi piace molto perché ci svincola, noi che scriviamo, ci svincola dagli uffici stampa e dalle distribuzioni. Noi siamo molto attaccati per il lavoro che facciamo, alle uscite. Per cui esce una nuova serie, esce un nuovo film, esce una nuova cosa. Beh, se ne parla adesso, perché adesso ce lo fanno vedere. Non è che me lo vado a prendere, sono loro che me lo fanno vedere. Perché, e non perché siano gentili, ma perché pensano che gli serva, gli sia utile, se no potrebbero tranquillamente non farmelo vedere. E io ne scriverò quando me lo fanno vedere. Poi, se sono ancora più gentili, e mi fanno intervistare qualcuno, intervisterò qualcuno e avrò altri contenuti. In questo senso dipendiamo dalla distribuzione, dipendiamo dalla produzione, che è una cosa terribile che io odio, odio totalmente, perché dipendere da queste persone vuol dire anche non trattarci, perché io cerco di non trattarci, che meno li sento meglio è, però averci a che fare. Quindi anche loro, giustamente, hanno i loro desideri, hanno la loro missione, che non ha niente a che vedere con la mia. La loro missione è fare marketing di un prodotto, la mia è tutt'altra. Però ci dobbiamo trovare in un punto in mezzo, perché se no non riusciamo a lavorare insieme. Ecco, se io ho sviluppato una maniera di fare i giornali che prescinde da loro, perché per un anno sono stato senza di loro, adesso loro tornano, beh, è utile, possiamo fare un sacco di cose, ma non avrò bisogno di voi come prima. E quindi, beh, ho un filo di più il coltello dalla parte del manico, posso dire dei no, posso dire ah no, questa roba non la facciamo, grazie, ciao. A meno che non la facciamo come diciamo noi, però non importa, dai, non importa, non la facciamo, ciao, ciao, ciao. E insomma, questa cosa un pochettino di cose le sta cambiando, poi vediamo se rimane, se non rimane, sai, alla fine io parlo così, ma son più le testate che decidono che i singoli giornalisti, i singoli critici, uno semmai suggerisce, fa, dice, ma insomma, bisogna anche vedere le testate che decideranno, però in questo momento sono abbastanza soddisfatto.
Ecco, è stato un insight pratico sulla situazione attuale molto molto interessante, ma tornerei un attimo sulla questione astratta di quale per te è in poche parole il ruolo del critico e ti dirò, ho fatto i compiti a casa e so che sfoderi sempre una frase di Truffaut, cioè addestrarsi a parlare del proprio piacere, e quindi partirei da quella.
Sì, è vero. Allora, chiaramente parliamo del critico come lo faccio io, cioè critico quello che una volta era il quotidianista e oggi sta anche online, ma insomma che si occupa delle uscite dei film, no? Non del critico accademico, non del critico che scrive libri,
Sì,
giusto?
certo.
Ok. Allora, alla frase di Truffaut ci arriviamo, però prima di arrivare alla frase di Truffaut, io penso sempre che sia opportuno ricordare costantemente che il mio lavoro è scrivere o parlare, insomma, creare un contenuto che faccia in modo chi me lo paga, i miei editori, le cose, ricevano in una qualche maniera del denaro. Cioè, io devo creare valore per il mio editore. Questo è il mio lavoro sostanzialmente. Vengo pagato per questo, perché se io, per esempio, ipoteticamente, scrivessi recensioni che nessuno vuole cliccare, perché proprio non me lo fate neanche vedere, beh, giustamente non mi farebbero lavorare, giustamente. La recensione, o anche qualsiasi altro tipo di articolo, è una roba piacevole, che le persone hanno voglia e desiderio di leggere, di ascoltare o di vedere, e questo è come dire, è la prima cosa che devi fare, creare un contenuto piacevole, bello e tutto quanto. Poi ognuno lo fa come ritiene, cioè nel senso bene, male. Io parto sempre dalla frase di Truffaut, cioè che il lavoro del critico è l'analisi del proprio piacere, e quindi io ritengo che la prima cosa in assoluto sia: questa cosa che ho visto mi è piaciuta o non mi è piaciuta? Proprio, e quindi diciamo che si va di pancia di quello che ho provato vedendolo. Di quello mi fido molto, mi fido nel senso che penso: allora, se mi è piaciuto, cosa c'è? Cosa c'era? Cosa c'era che mi è piaciuto? Dove stava la cosa che me l'ha fatto piacere e invece il film di ieri non mi era piaciuto? E piano piano, questa è una cosa chiaramente che poi diciamo che all'inizio, quando ho iniziato, era proprio meccanica. Mi siedo al tavolino e comincio a pensare questo sì, questo no, e soprattutto mi facevo molto l'avvocato del diavolo. Cioè dicevo: ah, mi è piaciuto perché il protagonista recita molto bene. Sì, ok, ma recita va bene anche quello di quell'altro film orrendo. Allora, perché quello è orrendo e questo no? E allora cominci a fare un dibattito con te stesso fino a che non arrivi un pochino in profondità, non arrivi a qualche piccolo snodo, qualche cosa di effettivamente originale che trovi, e ti chiedi: e questa cosa che cosa comporta? Che ti sembrava? Insomma, tiri fuori una riflessione o un qualcosa. Invece adesso è tutto un pochino più rapido, magari mi vengono in mente anche direttamente mentre vedo il film. E dall'analisi del tuo piacere, poi o del tuo dispiacere, discendono tantissime cose, cioè tantissime connessioni, tantissime idee. E poi quello che mi piacerebbe sempre, poi non sempre ci riesco, però una cosa che mi piacerebbe è mantenere sempre l'approccio con cui ero partito. Ho iniziato a fare questo lavoro quando c'erano i blog di cinema, che la gloriosa stagione dei blog di cinema tra più o meno, diciamo, il 2004 e il 2007, più o meno, per stare stretti, e era un periodo in cui quel tipo di letture, quel tipo di pubblicazioni erano in aperto contrasto con tutto il resto che si faceva, con le testate di cinema, le riviste di cinema, i quotidiani, e il contrasto era a livello di scrittura, si scriveva in maniera diversa, a livello proprio dei film di cui si parlava, perché c'erano tutta una serie di film di cui nessuno parlava, quelli che si potevano scaricare sostanzialmente, e anche di come si faceva. Si faceva con un po' un, diciamo, un atteggiamento molto passionale, nel senso parlando di se stessi, parlando descrivendo veramente il proprio piacere con una certa eccitazione anche un po' ingenua. E questo mi piacerebbe pensare di averlo un po' mantenuto, cioè che quando una cosa mi piace, sì, io vorrei che si leggesse, si capisse che mi è piaciuta veramente. Se una cosa mi ha commosso, vorrei che si leggesse che mi ha commosso veramente, si riuscisse quasi a capire perché, perché penso che sia qualcosa che fa la differenza e che mi differenzia dalle altre persone che odio.
Ecco, all'inizio della risposta ponevi una questione interessante che io banalizzerò con la questione dei click. Alla fine su un sito una persona per generare revenue, per generare profitto al sito deve comunque cliccarci sopra e passarci un po' di tempo sul sito, ecco. Quindi ti chiedo, nei limiti in cui tu puoi rispondere, visto che fai parte dell'ambiente, quanto secondo te... Cerco di metterla in una questione un po' manichea di bianco e nero. Quanto secondo te può tirare di più un'analisi positiva di un film rispetto a un'analisi polemica o viceversa? E quanto ti senti più in linea con quindi il tuo sentire è più in linea con quella che può essere un'analisi, come dicevi giustamente tu, piacevole da leggere o più in linea con una vena polemica che cerca di andare contro il consensus generale magari degli spettatori?
Allora, diciamo che la cosa che tira di più è il contenuto polarizzato, cioè non importa se è positivo o negativo, ma molto netto. Quindi la tragedia è quando tu vedi un film e dici: sì, è bello, ma non tanto. C'ha delle cose brutte, ma anche delle cose belle. Quello è un po' una tragedia dal punto di vista del richiamo che può avere la cosa che scriverai. E quindi come lo titolerò? Che titolo metterò? Cioè, come faccio a convincere qualcuno a leggere questa cosa che ho scritto partendo dal fatto che sì, così, così. Insomma, non è facile. Lì entra un po' di mestiere e un po', lo dico senza nessuna vergogna, di sana paraculaggine. Non paraculaggine che tipo scrivo un titolo e dentro c'è un'altra cosa. No, quello non si fa chiaramente. Però paraculaggine di trovare un'angolazione, enfatizzare un'angolazione che possa interessare un pubblico largo. Poi, come per tutte le cose di questo mondo, io magari faccio un esempio, guarda, un esempio molto semplice. Io so che il pubblico di Wired è molto abbastanza chiaro che tipo di pubblico è, questo lo so, cosa è interessato è. Per cui so che se, diciamo, mi giro dalle parti del legame che un certo film ha, se lo ha ovviamente, con l'evoluzione tecnologica, con la internet culture, con i videogiochi, con tutto quello che è un po' la cultura geek, so che è probabile che gli interessa. Ora, nel momento in cui io l'ho attirato così, non mentendo, ripeto sempre, se il film effettivamente poi presta il fianco a queste cose, nel momento in cui l'ho attirato così, poi posso dire quello che voglio, cioè uno o due paragrafi sono su quello, poi c'è tutto il resto dell'articolo, quindi non è che l'amo non è per forza l'unica cosa che c'è, poi ci puoi mettere di tutto, anche i caporedattori, come sempre, questo era vero anche nella carta. Badano al primo paragrafo che hai scritto, perché è quello che conta per attirare, mantenere, fare il resto, scrivi quello che ti pare, basta non ci mettere nei guai, semplicemente. E lì chiaramente sei un pochino più libero, è solo una questione di farsi notare, ecco. Però non concordo sul fatto di farsi notare prendendo la posizione che sai che ti farà notare. Cioè, c'è un film che sai che probabilmente piacerà a tutti e allora io scrivo che è orrendo, che è una cosa che di cui spesso si viene accusati nel mio lavoro, però alle volte semplicemente c'è un film che piacerà a tutti, ma a te non ti è piaciuto, capita, punto e basta. È chiaro che se per combinazione non mi è piaciuto, beh, me la gioco nel titolo, ma che diamine, cioè, sarei un pazzo a rifiutare questa cosa. Però no, non lo enfatizzo, cioè, mi ritengo una persona con la schiena abbastanza dritta. Poi so che un giorno questa cosa, mi pentirò di questa cosa che ho detto perché mi verrà rinfacciato chissà cosa ho fatto, però io mi ritengo una persona con la schiena abbastanza dritta.
Era precisamente il punto a cui volevo arrivare, la frase finale. Passerei,
E abbiamo
giusto.
qua questa cosa che hai scritto. Adesso cominciamo. Nel 2008 avevi scritto, se il mio terrore, mi vengono
No, no, no,
rinfacciati i peccati del passato.
no. No, no, però sempre per tornare al discorso dei compiti a casa, una perifrasi bellissima che ho sentito in una delle tante interviste, che non citerò perché non mi piace fare pubblicità. In una delle interviste che ho sentito è a vincere nel dialogo critico sono la forza delle argomentazioni. Ecco, io ti chiedo come faccio, secondo te, quindi dal tuo punto di vista, a capire quando un'argomentazione ha una forza superiore rispetto a un'altra, e quindi quali sono i criteri con cui tu, non per forza da critico, ma in generale anche da lettore di critica, ti orienti in questo senso.
Domanda difficilissima. Allora, sì, è verissimo, cioè a me non importa nulla se la persona, il critico che leggo, che ascolto, che faccio, lo pensa diversamente da me. Cioè, un film che io ho adorato gli ha fatto schifo, non mi importa, non mi importa niente. Mi importa cosa ha da dire, perché alle volte in tante persone che la pensano diversamente da te, cioè in una recensione non c'è solo l'opinione se ti è piaciuto o non ti è piaciuto, c'è una visione di come è il cinema, la forza delle argomentazioni è quello, cioè quanto nella maniera in cui questa persona argomenta si intravede una grande coerenza, una maniera di vedere e guardare i film, un pensiero forte dietro, che magari sarà, anzi, probabilmente sarà diverso dal mio, perché sennò non avrebbe quel tipo di esito, però è accattivante uguale. Guarda, ti faccio un esempio che faccio spesso, perché è una persona con cui mi scontro un sacco, ma che stimo molto, che è Francesco Alò, che in realtà poi abbiamo gusti abbastanza simili, però insomma fanno più clamore le diversità che abbiamo. Spesso la pensiamo diversamente sui film, però altrettanto spesso mi interessa molto perché la maniera in cui guarda le cose, io non mi trova per niente d'accordo, ma ha una visione di mondo, ha una visione di cosa il cinema può essere. Nel caso specifico, per esempio, per lui adesso si arrabbierà perché poi ogni volta che provo a riportare il suo pensiero si arrabbia perché non è così come la metti tu, però più o meno mi sento di poter dire che lui è molto più per la visione di sistema, gli importa poco che un singolo film magari non funzioni o abbia. Poi, se non ho capito male, lui si infastidisce quando io invece oppugno che magari un film è tecnicamente fatto male, una fotografia di schifo, ma che è sto montaggio? Allora lui si infastidisce perché lui è molto più per cosa questo film ci dice su di noi, cosa questo film vuole affermare, cosa può voler dire all'interno dell'industria italiana, che è una visione molto accattivante, è una cosa a cui io no, non sono fatto così, quindi non ci penso, e quando lui me le dice non ci avevo pensato. Magari non mi convince, per carità, perché se mi ha fatto schifo, mi ha fatto schifo, però mi ha detto una cosa che non sapevo, a cui non avevo pensato, e che magari è interessante prendere comunque in considerazione. E questo secondo me, la forza delle argomentazioni, andare a guardare qualcosa a cui tu non hai pensato perché non sei fatto così, magari perché ti interessa meno delle cose a cui sei andato a pensare. Però è comunque forte, ti dice comunque tanto su qualcosa, su come il cinema, su come le persone lo guardano e su come si collegano i film tra di loro.
Speriamo tu non abbia appena creato un casus belli e che io non ne sia complice. E tornerei un attimo, sempre per la questione, ho fatto i compiti a casa, tu facevi una distinzione, poi condivisibile o meno, non sta a me deciderlo, né allo spettatore, insomma, che sentirà la puntata, tra l'analisi di una serie TV e l'analisi di un film. Quindi ti chiederei di estendere, visto che comunque hai citato durante la presentazione che ti occupi anche di videogiochi e di cultura dell'internet, come l'analisi tra film, serie TV e videogiochi differisce in aspetti che possono essere piccoli, più grandi, e come i tre media si siano avvicinati sempre di più negli anni, secondo te, se lo hanno fatto, appunto.
Allora, sono tutte differenze un po' di più di lavoro che altro, cioè se io faccio una recensione di una serie TV, sto facendo una recensione o se sto parlando di un prodotto necessariamente molto lungo. In questo prodotto molto lungo ci sarà c'è meno densità e quindi è normale che in una cosa molto bella ci possono essere momenti molto brutti, intere puntate brutte, però magari sono 6 stagioni di capolavoro, bellissime, fantastiche. È molto più importante il viaggio che hai fatto alle volte. Alle volte, se l'hai vista in tempo reale, episodio per episodio, è il tempo che hai passato insieme a un audiovisivo e che quell'audiovisivo ha passato con te. Per me, ci sono tante cose che si possono dire su Lost. Però sono stati 6 anni eccezionali, sai, 6 anni bellissimi che io ho passato a parlare con la gente che faceva le ipotesi più assurde, 6 anni in cui ognuno stava a un livello diverso, c'è cioè chi la seguiva sulla Rai e stava indietro, chi la seguiva dall'America e stava avanti, insomma era veramente, sono stati 6 anni bellissimi e sono 6 anni causati da quell'audiovisivo e quindi tutto questo interviene nella recensione, anche se siamo al di là della fotografia e della recitazione. Però è molto importante come incide nella società, nelle persone intorno a te, come ti accompagna ogni giorno. Poi invece magari ci sono serie che vedi tutte insieme in un attimo ed è una percezione molto diversa, allora è più magari come leggere un libro, però è chiaro che sono discorsi molto più ariosi. Invece quello che mi piace del cinema, rispetto alla serialità, è che è sincretico, cioè che mette insieme stimoli sensoriali diversi e crea, è capace, come la serialità non riesce a fare, probabilmente neanche gli interessa, per carità, immagini singole, potentissime alle volte, che rimangono e che ti continuano a infestare la vita, cambiano vite in certi casi. E questo, cioè, alle volte io trovo il cinema molto più inspiegabile della serialità televisiva, molto più difficile, molto più misterioso in come agisce, molto più difficile dire perché chiami col tuo nome, è capace di catturarti in quella maniera così strana, evocare tramite l'audiovisivo il tatto, piatto o l'odorato, evocare sensi che non ci stanno. E allora io mi chiedo spesso: ma dove sta questo mistero? Cioè, come, dov'è? Era, perché necessariamente deve stare in una scelta di illuminazione, in uno stacco di montaggio, decisione di colonna sonora. Chiaramente è tutto insieme, questo è ovvio, però la perversione di scovare il momento esatto in cui accade. E questo non c'è nella serie TV. Nella serie TV è tutto molto più dilatato, qualcosa di che non ti rendi conto sul momento, ma che sta con te per un po' di più. Cioè, ti rendi conto dopo che queste 4 ore sono state pazzesche. I videogiochi ancora di più. Un videogioco sta insieme 50 ore, 60 ore, 70 ore, e hanno i migliori hanno una maniera di renderti complice di quello che accade che è diverso. Cioè, è chiaro che l'audiovisivo, serie TV e film, ti immedesimi e sei lì, questo è chiaro. È un meccanismo che c'è sempre stato. Però non hanno una cosa che hanno i videogiochi, che è questa cosa che è accaduta, l'hai fatta tu. Cioè, sì, l'hai fatta tu perché ti hanno detto di farla, perché se vuoi andare avanti nel gioco dovrai farla, ma l'hai fatta tu. E i videogiochi che riescono a sfruttare questo molto bene, sia magari per l'esaltazione, perché è bellissimo, è fantastico, ho fatto delle cose bellissime, sia per il senso di colpa, mi hanno fatto fare delle cose che mi fanno stare male, o tutto quello che ne può conseguire, lavorano in una parte del cervello in cui il resto dell'audiovisivo non lavora. Spesso i videogiochi, poi anche riescono a creare anche loro delle immagini pazzesche, stupende, a cui tu hai contribuito, perché solitamente il punto di vista lo comandi tu, quindi tu hai contribuito, ed è quasi come un'installazione artistica dentro la quale tu ti trovi in mezzo e la stai abitando, ci stai muovendo dentro, e hai l'impressione ancora di più che stai contribuendo alla definizione di quel prodotto artistico. Lo fai anche con il cinema e con la televisione, sia chiaro, ma diciamo hai l'impressione di esserne ancora più al centro, che questa cosa veramente dipende da quello che hai fatto tu, ti hanno aiutato a farlo. Senza contare che poi, beh, è un mezzo che tecnologicamente è molto più vive di cambiamenti continui, e quindi è ancora in grado di sorprenderti tantissimo. Ci sono delle esperienze videoludiche. Io gioco da quando ho 6 anni, però ci sono delle esperienze videoludiche che ancora mi sorprendono tantissimo, che ancora io non credevo possibili e che mi accadono. E questa è roba indimenticabile, ma indimenticabile sul serio, come solo. Cioè, io, ecco, voglio chiudere qua. La maniera in cui un'esperienza videoludica è indimenticabile non è come un film, è come alcune esperienze che ho avuto andando a vedere certi film in certi contesti. Non è come quando a casa ho visto uno dei film che più mi sono rimasti, che più mi hanno segnato. No, è come quando mi trovavo sulla spiaggia di Cannes per il ventennale di Pulp Fiction e vedevamo Pulp Fiction con tutto il cast e Quentin Tarantino. Cioè, è qualcosa di molto più grande, una situazione molto più grande, che ha a che vedere anche con la mia vita, con cosa è successo e tutto quanto. Ecco, i videogiochi sono un pochino più così, esperienze di vita.
Ecco, per riassumere, direi che comunque la grande differenza tra i tre media, almeno da quello che mi è parso di capire per te, è quello che potremmo definire il valore dell'esperienza. Poi il modo in cui questa esperienza viene misurata è totalmente soggettivo, e quindi qua si aprono discorsi potenzialmente infiniti. Per traghettare su altri argomenti, sappiamo che tu sei un assiduo scommettitore di Oscar e comunque in generale
Non manca mai questa domanda, bellissimo.
Certo, no, certo, perché giustamente adesso siamo a ridosso dei
Vedo
prossimi Oscar. E
caldo, sì.
quindi, vabbè, dai, prima facciamo questa domanda, poi passiamo ad
Vai, vai.
altre. Qualche dritta per scommettere i prossimi Oscar?
Allora, io non vedo l'ora che le scommesse mi vadano male, così questa cosa finisce. In realtà questa cosa nasce perché sono 3 anni che mi vanno bene queste scommesse, e che le pubblico. È iniziato per scherzo, perché volevo, come dire, volevo ridere di me stesso, pubblicare le scommesse che avevo fatto. Il giorno dopo gli Oscar tutti quanti avrebbero visto che erano andate male, ci si faceva una risata. Invece erano andate benissimo, l'anno dopo pure, l'anno dopo pure, poi sempre di più, tra l'altro. Quest'anno penso che sarà l'anno, questo sarà veramente l'anno che finisce male, perché stavolta immagino che ci sarà chi magari vorrà fare le scommesse che ho fatto io, pensando che io ci azzecco sempre, e in realtà, per la legge delle probabilità, andrà malissimo e la gente avrà perso del denaro. denaro per colpa mia, e sarà, questo succederà un casino. Comunque, io scommetto sempre 1-2 giorni prima degli Oscar, quindi proprio a ridossissimo. Perché non scommetto per tipo, sai, vediamo se io ci azzecco. Io scommetto perché voglio fare dei soldi, che è la maniera, tanto la maniera più sbagliata per scommettere. Però scommetto per fare del denaro, quindi voglio scommettere nel momento in cui si sa più o meno chi vincerà. Voglio avvantaggiarmi per una volta nella vita del fatto che io di questa cosa ne so più della persona media, che è il mio lavoro, quindi ne dovrei sapere di più, ho le fonti di informazione giuste, quindi per una volta me ne voglio avvantaggiare. Quest'anno, boh, vediamo come andrà, vediamo cosa si dirà a ridosso. Devo dire, pensa che neanche mi sono ancora informato perché non voglio farmi contaminare poi da quello che penso io, voglio solamente lavorare con le informazioni all'ultimo momento, e via. Penso solo che vincerà Will Smith miglior attore. Però l'anno scorso io ho fatto una fortuna con il fatto che ha vinto Anthony Hopkins, e non, il deceduto.
Da poco, tra l'altro, ci sono stati i BAFTA e tutti gli analisti sconvolti, tutti pronti con la penna a cambiare le scommesse.
Sì, i BAFTA non contano tanto, adesso contano più i Director Guilds Award, Actor Guilds Award, cioè i premi di categoria americani, quelli sono il vero indicatore.
Ecco, per passare sempre a un'altra domanda sull'Academy, qui ogni anno. Ormai è tradizione fare, vabbè, a parte lo special durante la live, degli Oscar, quindi che seguiamo in diretta con i nostri ascoltatori, parliamo un po' di edizioni precedenti, cerchiamo di analizzare quali sono i possibili vincitori ed è da qui che appunto ti ho fatto la domanda. Ti chiedo, secondo te, cos'è che rende gli Oscar così popolari? Cioè, sembra una domanda banale, no? Però negli ultimi anni abbiamo visto comunque da parte dello spettatore medio una certa sfiducia perché magari non viene candidato Spider-Man, non viene candidato il film della Marvel, e allora si è creato questo scollamento tra quella che potremmo dire la critica dell'Academy e lo spettatore medio. Quindi secondo te cos'è che riesce a far tenere a botta gli Oscar nonostante tutte queste controversie che si sono create negli anni?
Gli Oscar sono i premi più popolari perché ad essere in ballo sono i film più popolari. Se gli Oscar si occupassero premiassero i film tedeschi, non li guarderebbe nessuno. Sarebbero i LOL Awards, cioè gli Oscar tedeschi. E quindi il loro problema è che non possono controllare questa cosa perché le nomination le fanno i registi, gli attori, insomma, i sindacati, le associazioni di categoria sostanzialmente. Quindi non è deciso centralmente. Spider-Man non viene nominato perché non c'è nessuno che scrive Spider-Man sulla, cioè non c'è nessuno, non c'è un numero sufficiente di persone che scrive Spider-Man sul ballot, sulla schedina. Diciamo che è anche abbastanza normale che Spider-Man non venga nominato perché nel tempo gli Oscar prima premiavano i film di grande incasso perché il cinema di grande incasso coincideva anche con quello molto d'autore, autoriale, o che voleva esserlo. Cioè, pensate a Shakespeare in Love, che io non definirei un film d'autore, ma era un film che voleva essere un film d'autore. Quando poi i film di grande incasso invece sono entrati svincolati da questa idea di voler fare un cinema autoriale, un cinema, ma si propongono come puro escapismo. Poi si potrebbe aprire un oceano sul fatto che lo siano per davvero o no, o che il puro escapismo non possa contenere dentro un'autorialità forte. Però non sono discorsi da mestieranti, la vulgata di. Immaginatevi che gente dell'Academy sono più che altro ultra sessantenni, cioè gente che viene da un'altra era e che non ha nessuna voglia di. Che se tu ci potessi parlare, ti direbbe: ma no, l'Oscar è un premio serio, ma mica possiamo darla a Spider-Man. E quindi preferiscono andare sul super indie. Premiare Chloe Zhao con Nomadland, impensabile 10 anni fa, ma insomma, veramente impensabile, perché è troppo piccolo, troppo una volta, film, insomma, doveva essere di successo. Questa cosa chiaramente li svantaggia, abbassa i rating televisivi, gli ascolti e crea, insomma, non pochi problemi a loro. Non so come ne usciranno, però a me la dinamica mi sembra molto, molto, molto normale. Loro continuano a premiare quello che. Sai, in fondo, questi premi, come i David di Donatello, se c'è una cosa che dicono, non è qual è il film migliore, perché non è quello. Dicono cos'è che quell'industria lì, in particolare quella americana, vorrebbe fare, vorrebbe produrre? Cosa quell'industria ritiene l'eccellenza? E quindi si augura che faccia nel futuro. E loro non si augurano i film di supereroi, anche se poi li fanno. Si augurano Green Book, si augurano Nomadland, perché hanno quell'immagine di se stessi. Noi siamo artisti e in Spider-Man non c'è arte. Che è una cosa un po' boriosa, un po' retorica, ma che chiunque abbia parlato con un regista, un produttore, un attore, sa che in realtà è molto forte in chi fa cinema questa idea di essere percepiti come artisti. E quindi ecco, questo mi sembra normale che poi Spider-Man non ci arrivi se non nelle categorie tecniche.
Ecco, lo sai giustamente meglio di me, quest'anno l'Academy ha deciso un po' di tappare il buco con quella che sarà la votazione su Twitter del film più popolare, e poi questa cosa gli si è ritorta contro perché ipotizzavano venisse premiato Spider-Man, invece adesso in testa c'è Cenerentola con
Io, guarda,
Capitano.
se vince Cenerentola godo troppo perché è troppo sciocca questa cosa di queste che sono, bene o male, delle nicchie che pensano di essere la maggioranza, cioè che sono convinte che siccome a me e a tutti i miei amici piace Spider-Man è il film che piace di più a tutti. No, perché poi c'è un universo che invece adora Cenerentola. E adesso magari nel caso di Spider-Man no, perché Spider-Man è un capolavoro, Spider-Man 3. Però spesso questi film che vengono da... spesso un film come Cenerentola è più bello. Poi in particolare questo Cenerentola fa abbastanza schifo. Però insomma, ecco, alle volte questi film maltrattati non sono per niente da maltrattare, anzi...
Sì, sulla questione sono d'accordo e hai giustamente evidenziato come spesso sia un fenomeno di bolla, giustamente mi hai dato l'assist alla prossima domanda, che è quella: secondo te come è cambiato lo spettatore negli anni? Sentiti libero di inserire il più possibile all'interno della risposta, servizi di streaming, pirateria, sala che sta morendo?
Inserire insulti, pensavo. No,
Ma
allora,
anche se vuoi, anche
no,
certo.
lo spettatore, parlando, diciamo, veramente degli spettatori, lo spettatore è cambiato perché lo spettatore guarda la televisione e non voglio dire che guarda le serie TV. Voglio dire che guarda i programmi televisivi, cioè non, il cinema, inteso come film, non solo come sale cinematografiche, ha perso moltissimo perché l'attenzione si dirige molto di più sui programmi, anche perché vengono fatti molti programmi, anche perché costano molto meno, specialmente i programmi come si fanno adesso, che sono programmi spesso con i talent, spesso con quelli che si chiamano unscripted, insomma hanno un costo molto, molto minore. Pensa a quanto poco costa LOL, un momento in cui tu hai pagato i talent, questi vengono impegnati per 6 ore e poi tornano a casa, è finito, tutto si esaurisce in una registrazione di 6 ore, niente, e va benissimo, quindi per carità, geni, cioè bravissimi, però appunto è tutta roba che costa poco, mentre invece una produzione costa molto. E quindi il cinema sempre di più è qualcosa, con le aperte virgolette, non per tutti, ma per quelli a cui gli piace il cinema, e quindi è un pochino più specifico, e quindi quello che succede è che vanno molto di più le nicchie, i contenuti molto molto specifici, quindi tornano i generi, e sempre di meno al cinema vedi cose generiche come le commedie romantiche. Ogni volta che esce una commedia romantica al cinema è un evento, cioè quella adesso è uscita da poco, quella con Owen Wilson e Jennifer Lopez, Marry Me, era una vita che non ne usciva una. E invece ritornano un sacco su servizi di streaming, perché appunto lo spettatore poi spesso sta là. Adesso cerco di fare un discorso a prescindere dalla pandemia, che ha un po' enfatizzato queste dinamiche, però insomma lo spettatore spesso sta là, spesso come dire, abituato da anni in cui la serialità televisiva ci ha urlato che c'è un sacco di roba bella anche in televisione, non devi avere pregiudizi, non devi sentirti che stai guardando Don Matteo perché facciamo una roba un sacco bella. Come dire, cioè, dovete immaginarvi che se per anni Breaking Bad, Lost, Desperate Housewives, Il Trono di Spade, con una certa fotografia, e parlo proprio di fotografia, del look, di quello che tu vedi, di come si presenta, ti fanno racconti spettacolari, allora quando poi arriva magari un film che si propone col medesimo look da serie TV, il medesimo tipo di fotografia, tu inconsciamente lo riconosci come un prodotto di valore. È stato quello che noi abbiamo provato quando abbiamo visto la prima puntata di Gomorra, la serie. Abbiamo detto: ehi, questa roba non è illuminata come Don Matteo, cioè questa roba è fotografata come una serie internazionale, subito sei disposto in un'altra maniera, poi ovviamente era anche scritta benissimo e tutto quanto, però quello, il biglietto da visita che ti accredita nel salotto buono, è che questa roba, bam, ha un impatto visivo internazionale. Ecco, nel momento in cui i film riescono a fare questo in televisione, è chiaro che poi un po' rubi spettatori alla sala. Quello che succede è che per andare in sala allora io ho bisogno di una motivazione più grande. Allora questa motivazione più grande qual è? La motivazione più grande è l'hype che ha creato il film, quindi film di supereroi, oppure è il film evento. Questo film sta in sala 3 giorni e quindi la gente ci va a vedere il film evento, oppure è la grande onda di commozione, quindi è il documentario su Ennio Morricone, comunque qualcosa che sia eccezionale, e il cinema italiano non riesce a creare l'impressione di cosa eccezionale, che è sempre un'impressione perché le cose non sono davvero eccezionali, è un'impressione, l'impressione di qualcosa di eccezionale, ma sembra sempre qualcosa di ordinario, ragion per cui poi va sempre peggio.
Ecco, direi di avvicinarsi alla conclusione e ti faccio una domanda un po' piccante, un po' controversa proprio sulla chiusura. Secondo te qual è un film che negli ultimi 10 anni è diventato un cult e chi ancora non l'ha visto deve riscoprirlo? È un film che, tra tantissime virgolette che apro e chiudo, ha fatto scalpore, che quasi tutti hanno amato e che tu hai mal sopportato?
Allora, negli ultimi 10 anni non ci sono riuscito, cioè tutti quelli che mi vengono in mente sono 2010-2011, quindi non stiamo nei 10 anni.
Vabbè, allora facciamo che i 2 anni di pandemia non esistono e allora valgono.
Ok, retrodatiamo. Allora, ci sono dei film che hanno un pochino più di 10 anni che in effetti sono molto molto importanti, forse non tutti hanno visto. Uno è senza ombra di dubbio The Raid Redemption, che è un film indonesiano girato da un regista gallese che si chiama Gareth Evans, che è un film di arti marziali, è un film che ha cambiato completamente il cinema d'azione, completamente. Se c'è John Wick, se c'è Atomica Bionda, è perché c'è stato The Raid Redemption, ma non solo, sono innumerevoli i film che rubano le tecniche di ripresa e di arti marziali, e anche proprio di coreografie di arti marziali di The Raid. Addirittura c'è il remake di Robocop del regista di Tropa d'Elite, non mi ricordo come si chiama, insomma, il regista brasiliano di Tropa d'Elite, che è esattamente copiato da The Raid, un plagio di The Raid. I suoi attori, Yan Ruyan e Iko Uwais, sono finiti ovunque, insomma, è stato un caso gigantesco nel cinema, chiaramente però underground, perché comunque è pur sempre un film indonesiano. E poi direi, questo è un pochino più grande, in realtà non è un film piccolo, è un film che hanno visto quasi tutti, però secondo me è un film estremamente influente, è stato Hunger Games. È stato un film che ha lanciato per davvero l'ondata femminista, cioè il ritorno dei personaggi femminili, la rinascita dei personaggi femminili e delle possibilità, cioè che ha dimostrato a tutti che ci può essere un grande blockbuster di un genere che è fantascienza e azione, guidato da una donna che racconta una storia, cioè non è una donna che fa l'uomo, non è Nikita, da una donna che racconta una storia femminile, e per esempio la caratteristica fondamentale della storia femminile da Jane Austen a oggi è la doppia storia d'amore, cioè il fatto che ci siano due linee romantiche, una è l'uomo affidabile e quindi la parte, diciamo, il sentimento di stabilità, e l'altro è l'uomo selvaggio, il sentimento più irrazionale e carnale, la testa e il cuore. Che questo si possa fondere anche con l'azione, con tutto quello che facevano i film che una volta avevano pubblico maschile, e che questi film li vanno a vedere anche i maschi, non è un ghetto cinema femminile. Da Hunger Games in poi, che abbiamo avuto Daisy Ridley, protagonista della trilogia di Guerre Stellari, insomma è tutto quello che ne viene dopo, ma non solo. Hunger Games è stato anche il rilancio di un certo tipo di franchise, che in realtà è partito un po' più con Twilight, ma di nuovo Hunger Games era un altro, cioè Twilight in fondo era un melodrammone, non è mai stato un horror, non è mai stato cinema fantasy, era un melodrammone, mentre invece Hunger Games era veramente fantascienza. E infine è quello che ha rimesso al centro del discorso mediatico il Battle Royale, quel tipo di genere, ed è per l'appunto Un genere che ha vinto, nei nostri anni ha vinto ovunque. I videogiochi più giocati in assoluto, Fortnite e PUBG, sono dei Battle Royale. La serie TV più vista su Netflix, Squid Game, è un Battle Royale. LOL è un Battle Royale. È proprio un metagenere che Hunger Games non ha inventato assolutamente, perché l'ha inventato Battle Royale, però l'ha rimesso in circolazione alla grande.
E invece in negativo?
Madonna, ma io quanto odio Holy Motors. Io lo odio con tutta la mia forza. Cioè, è veramente una roba da. Io metterei in galera tutti. E però so che è amatissimo. Adesso, poi sono curioso di vedere se sarà anche influente. Perché potrebbe anche tranquillamente essere un film molto influente che cambia delle cose. Sono curioso di capire se è qualcosa che viene raccolta o rimane là, come anche un altro film che io ho odiato. Mi è piaciuto tantissimo, che era Cosmopolis di Cronenberg, un odio infinito io. Siccome mi sa che di Holy Motors, mi sa che ho scritto. Io all'epoca c'è stato un periodo, anzi, un periodo lungo, 10 anni della mia vita in cui scrivevo su My Movies, che è chiaramente lettissimo, e mi è capitato di dover scrivere di film in cui io avevo il parere opposto alla maggioranza delle persone. Mi sembra, sicuro Cosmopolis, perché ho ricevuto insulti per una vita per questa storia, e mi sembra anche Holy Motors, non scritto per My Movies, e anche lì insulti a rotta di collo.
Ecco, lasciamoci con questa nota dolce amara. Ti ringraziamo tantissimo per essere stato dei nostri. Speriamo di poter riaverti tra di noi, magari su un tema specifico.
Va bene, grazie.
Grazie a te.
Ciao.